Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Medio Oriente, come sappiamo Israele ha interrotto il cessate il fuoco che durava quasi da 2 mesi, ha ripreso ad attaccare con una forza, se vogliamo, anche superiore rispetto alle operazioni prima del cessate il fuoco. Secondo le fonti palestinesi il numero delle vittime ha superato la triste quota di 50.000. Noi per questo, per fare l'analisi di cosa stia succedendo nella striscia di Gaza e nei paesi confinanti con Israele e con i territori occupati dalla Palestina, Cisgiordania, Libano, insomma, materiale ce n'è tanto, siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio, che intanto ringraziamo per essere con noi. Michele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, iniziamo allora dagli ultimi avvenimenti. Si parla di un'operazione israeliana che aveva come scopo raggiunto quello di uccidere un'altra carica di Hamas. Chi è questa persona? Chi era questa persona? E come è stato raggiunto dall'esercito israeliano?
Parliamo di Ismail Barhum, una figura che evidentemente all'interno dell'organizzazione di Hamas aveva un certo peso, visto che sarebbe stato nominato nuovo primo ministro di Hamas. Hamas non ha un governo vero e proprio a Gaza, ha un esecutivo con delle persone che hanno degli incarichi che potremmo definire ministeriali. Lui era il capo di questo esecutivo ed aveva preso il posto da pochi giorni di un altro esponente di Hamas, anch'egli ucciso da Israele, e che ricopriva lo stesso incarico, appunto. Definire l'importanza di Barhum non è facile. Sicuramente era un leader politico di un certo rilievo. Bisogna considerare che Israele ha eliminato un numero elevato di dirigenti di Hamas dopo il 7 ottobre 2023, quindi le figure che stanno emergendo adesso sono meno note, meno conosciute, ma evidentemente non sono sconosciute all'intelligence israeliana, e questo è un dato importante non tanto per le questioni, appunto, legate ai servizi segreti, ma per il fatto che Israele sta cercando di colpire ed evidentemente di eliminare fisicamente quelli che sono i dirigenti, i funzionari politici di Hamas, in linea con quella che è la sua affermazione, cioè impedire che Hamas possa governare ancora la striscia di Gaza. Riuscirà in questo obiettivo? Noi ovviamente non lo sappiamo, anche se tutto ci dice che difficilmente potrà accadere. Abbiamo già visto che Hamas, dopo la firma della tregua, ha dimostrato di essere ancora abbastanza in controllo della striscia di Gaza, nonostante i colpi durissimi subiti dalle forze armate israeliane, ed è probabile che questo progetto non abbia successo anche adesso. Quello che il pericolo che c'è è che naturalmente questa offensiva israeliana, che si concentra verso la dirigenza politica di Hamas e naturalmente anche la sua ala armata, con l'obiettivo anche, dice sempre Israele, di voler imporre ad Hamas il rilascio degli ostaggi israeliani che sono ancora nelle sue mani, ecco, il pericolo è che poi a pagare siano soprattutto i civili palestinesi, le persone innocenti, cosa che sta accadendo, perché oramai siamo da una settimana nel pieno di questa offensiva israeliana, e abbiamo visto che i morti, secondo i dati che fornisce il Ministero della Sanità palestinese, sono già oltre 700, il totale delle vittime dal 7 ottobre 2023 ha superato il triste traguardo delle 50.000 accertate, ma ce ne sono molte altre migliaia sotto le macerie, e proprio mentre noi parliamo è in corso questa incursione dell'esercito israeliano e degli attacchi dell'aviazione contro la città di Rafah, in particolare il quartiere di Tel el Sultan, dove i palestinesi denunciano, appunto, bombardamenti durissimi, ci sarebbero numerose persone sotto le macerie che difficilmente potranno essere salvate, perché non ci sono anche i mezzi, gli strumenti per poter salvare. Insomma, è una situazione disastrosa, considerate anche che c'è stato un bombardamento intenso anche su Khan Yunis, che domenica è sfociato anche in un attacco diretto ad un ospedale di Khan Yunis, di questa città meridionale di Gaza, con la distruzione del reparto di chirurgia in cui si trovava appunto Barhum. E Israele dice che Barhum utilizzava l'ospedale per organizzare attività terroristiche. I palestinesi e Hamas dicono che Barhum è stato ucciso mentre si trova nell'ospedale per ricevere cure mediche. Quindi è una situazione davvero molto difficile. Non dimentichiamo che in Gaza non entrano gli aiuti umanitari, insomma, è qualcosa di particolarmente complicato.
Tra l'altro, ultimo aggiornamento, cito rainews.it: l'esercito israeliano ha dichiarato di aver aperto il fuoco senza saperlo, così dice, su un edificio della Croce Rossa proprio nella striscia di Gaza, questo poche ore dopo che l'organizzazione delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver ridotto la sua presenza proprio a causa della violenza di questi attacchi. Si sta tendendo, intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Michele, si sta attendendo una massiccia, forse mai vista in quanto a forza e a velocità, operazione via terra di Israele. Addirittura alcuni giornali, ovviamente di parte, come il Jerusalem Post, parla di un'operazione talmente rapida che neanche Hamas potrebbe gestirla e attenuarla. Ricordiamo che ci sono sempre decine di ostaggi in mano Hamas, di cui almeno 24 si pensa siano sempre in vita. Ecco, come si sta gestendo questo equilibrio? Cioè, è ormai ovvio che Israele ha deciso di sacrificare quegli ostaggi, o davvero pensa di poter essere così rapida e efficace da prendere possesso di tutta la striscia in brevissimo tempo?
Ma bisogna considerare che c'è un nuovo capo di Stato maggiore in Israele dall'inizio del mese, Yal Zamir, che ha preso il posto di Herzi Halevi. C'è una differenza importante tra i due. Zamir, il nuovo capo di Stato maggiore, è un beniamino della destra, soprattutto di quella più estrema, perché passa come per un generale che si fa pochi scrupoli, soprattutto se deve attaccare gli altri, e soprattutto non è contrario all'idea che Israele, o meglio l'esercito israeliano, possa governare la popolazione civile di Gaza in futuro, una cosa che aveva escluso il suo predecessore. Quindi un uomo con pochi scrupoli, un uomo molto determinato, un comandante militare che appunto vuole attuare delle tattiche particolarmente incisive, che sul terreno si traducono, almeno per quello che vediamo noi, in attacchi violentissimi che vengono portati dall'aviazione e da reparti da combattimento tra i più addestrati di Israele. Una cosa che Israele sta cercando di evitare è di impiegare un largo numero di soldati, soprattutto di riservisti, nella striscia di Gaza, perché nel paese c'è un certo malcontento per il fatto che la guerra sia ripresa, e allora soprattutto i riservisti hanno fatto sentire la loro voce. Zamir lo sa, perché vogliono tornare al lavoro, vogliono tornare alle loro famiglie, non vogliono essere impiegati così come è stato per mesi all'interno della striscia di Gaza o anche al nord, sul confine con il Libano. E quindi è cambiata un po' la strategia in questo senso: impiego di forze molto specializzate ad alta velocità, ma anche grande violenza dell'attacco, senza particolari esitazioni, e quindi peggio di quello che abbiamo visto nei 15 mesi successivi al 7 ottobre 2023. E Israele ritiene che con questa tattica Hamas non potrà far altro che cedere ad un certo punto e piegarsi all'idea di dover restituire tutti gli ostaggi vivi e morti a Israele. Questa cosa è difficile che accada, perché l'unica carta che Hamas ha in mano per poter gestire la situazione è la questione degli ostaggi, questo è evidente. Quindi portare Israele a una trattativa per ottenere la fine definitiva della guerra, l'inizio della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco, e quindi resisterà il più possibile utilizzando i tunnel sotterranei dove si trovano appunto gli ostaggi. In tutto questo, ovviamente, oltre ai massacri di centinaia di civili palestinesi inermi, c'è chiaramente la possibilità, il rischio concreto, che i bombardamenti, la violenza degli attacchi, i combattimenti possano anche causare la morte o uccidere gli stessi ostaggi.
E adesso chiudiamo, Michele, andando proprio in Israele. Avevamo parlato la settimana scorsa dell'inizio delle proteste a Gerusalemme contro appunto la decisione dell'esecutivo di Benjamin Netanyahu di riprendere le ostilità e di attaccare, di interrompere il cessate il fuoco. Continuano le proteste, ma c'è anche un altro grattacapo per Netanyahu, non relativo appunto alla popolazione che manifesta il proprio dissenso, ma una diatriba con l'alta corte di giustizia israeliana. Ecco, vuoi spiegarci in che acque sta navigando Benjamin Netanyahu per quanto riguarda la politica interna?
Beh, Netanyahu è un politico spregiudicato, cinico, che ha deciso che deve rimuovere alcuni ostacoli che sono sulla sua strada. Questi ostacoli sono alcuni esponenti soprattutto della magistratura, del sistema giudiziario, ma anche dei servizi di sicurezza, perché abbiamo visto che il governo Netanyahu, perché il governo si è ricompattato, il governo israeliano, dopo l'inizio dell'offensiva, è rientrato all'interno del governo anche il ministro ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, ben felice che siano ripresi i bombardamenti a tappeto a Gaza. Dicevo, il governo si è ricompattato ed ha votato il licenziamento del capo dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno, Ronen Bar. Bar non è certo un esponente dell'estrema sinistra che sta chiedendo la pace e di avviare negoziati con i palestinesi, al contrario, è un leader dei servizi di sicurezza particolarmente duro, ma sta di fatto che non ha condiviso sempre le scelte fatte da Netanyahu, soprattutto legate ai tempi per il raggiungimento dell'accordo di cessate il fuoco al quale Israele il 18 marzo ha posto fine, almeno per il momento. E quindi per Netanyahu è un ostacolo e cerca di eliminarlo. Ora, il licenziamento di Bar è stato congelato dall'alta corte, appunto la Corte Suprema israeliana, e adesso Netanyahu si rivolge, dopo aver licenziato anche il ministro della difesa Yoav Gallant ed averlo sostituito con un suo fedelissimo Israel Katz, adesso si rivolge verso un altro esponente importantissimo del mondo della magistratura, del sistema giudiziario, la procuratrice generale Gila Vyaram Miara, che negli ultimi due anni è stata critica tante volte, evidentemente troppe volte per Netanyahu, delle politiche del governo, e Netanyahu ha ottenuto dal suo governo un voto unanime per sfiduciare la procuratrice generale, che ha reagito inviando una lettera in cui accusa il governo, in cui accusa Netanyahu di voler governare senza rispettare le regole, senza rispettare le istituzioni e la democrazia. E nelle strade del paese è per questo che si manifesta, per i pericoli che ci sono per la democrazia israeliana, non, ahimè, anche per la fine della guerra, per i diritti dei palestinesi e per la fine dei massacri. Certo, tra i manifestanti non mancano coloro che non vogliono la guerra, ma unicamente perché questa guerra, questa nuova offensiva israeliana, mette a rischio la vita degli ostaggi, di cui tutti vogliono il ritorno a casa, più che invece protestare contro quelli che sono i massacri quotidiani nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore abbiamo avuto altre decine di morti e naturalmente una situazione umanitaria che a Gaza diventa davvero disperata giorno dopo giorno.
Un'ultimissima curiosità, Michele, gli Stati Uniti continuano nel loro supporto militare a questa nuova fase del conflitto, e nella giornata di ieri, a quanto pare, attacchi aerei americani a Sanaa hanno eliminato un funzionario degli UTI di altissimo livello. Ecco, la domanda che viene è: perché gli Stati Uniti si stanno concentrando proprio nello Yemen e contro gli Houthi è soltanto un supporto militare a Israele o c'è magari un interesse per quanto riguarda lo stretto di Bab al-Mandab, per quanto riguarda insomma un futuro dove un commercio potrebbe riprendere senza ostacoli?
Beh, naturalmente è un disegno strategico e naturalmente anche commerciale ed economico. È chiaro che gli Houthi hanno attuato una tattica che è stata particolarmente efficace nel danneggiare i traffici marittimi nel Mar Rosso, verso il canale di Suez. Moltissime compagnie hanno dovuto dirottare i loro mercantili verso altre rotte, fare dei giri più lunghi intorno all'Africa per raggiungere le destinazioni, e quindi tutto questo ha avuto un impatto notevole da un punto di vista economico e una sfida anche agli Stati Uniti molto molto evidente. Gli Houthi tra l'altro non nascondono la loro intenzione di continuare gli attacchi, non solo contro le navi mercantili, dicono che sono comunque dirette in Israele o in qualche modo legate ad Israele, ma in realtà hanno attaccato navi anche di altre mercantili di altre nazioni e continuano di tanto in tanto a lanciare razzi verso Israele con l'intento di sostanzialmente danneggiare il traffico aereo dell'aeroporto internazionale di Tel Aviv. Naturalmente, partendo da così lontano, questi missili balistici vengono facilmente abbattuti da Israele, ma rappresentano comunque una costante pressione su Israele e tutto ciò unito anche a quello che è l'attacco alle navi mercantili nel Mar Rosso, nei vari stretti da parte degli Houthi, tutto questo rappresenta un danno reale. Gli Stati Uniti stanno anche cercando, ecco perché parlavo anche di disegno strategico, di lanciare dei messaggi chiarissimi all'Iran, che è considerato il grande sponsor militare degli Houthi, e sappiamo che l'amministrazione Trump apparentemente vorrebbe negoziare con l'Iran ed evitare un conflitto, ma questi bombardamenti nello Yemen sono anche un segnale, un messaggio chiarissimo per Teheran, e cioè che se non si troverà un'intesa e uno sbocco alla trattativa, gli Stati Uniti da soli o con Israele potrebbero attaccare l'Iran e distruggere il suo potenziale nucleare.
E ovviamente il resto del mondo sta facendo gli scongiuri affinché ciò non accada. Noi nel frattempo ringraziamo Michele Giorgio per il contributo, come sempre esaustivo e informato. Michele, grazie, buonasera.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.